Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la nostra Chiesa ricorda San Felice, VII Vescovo di Bologna, morto nel 432, precede immediatamente l'Episcopato di San Petronio, diacono della Chiesa di Milano, è ricordato nella vita di Sant'Ambrogio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 20, versetti 11-18. Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre. Ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e ciò che le aveva detto.
Parola del Signore.
Secondo brano nel racconto giovanneo delle apparizioni del risorto, già introdotto in realtà dal primo versetto e dal primo e secondo versetto del capitolo, e adesso l'attenzione è appunto su Maria Maddalena. Sappiamo che anche altri Vangeli, il Vangelo di Marco, ricorda Maria Maddalena, le prime a cui il Signore è apparso. Vediamo insieme questo brano.
Io volevo notare che questa visione che viene a sorprendere in qualche maniera, viene a dare una novità a Maria, che è di nuovo dal sepolcro, piange, quindi è in una situazione di nuovo di smarrimento. Questa visione qua per Maria non è una sorpresa, diciamo, è abbastanza, non si dice che rimane impaurita, entra in dialogo con questi angeli. Però, detto dopo questo primo scambio, sembra completamente scomparire, cioè una visione completamente al servizio poi di quello che mi pare il centro della parte di oggi, cioè evidentemente questo incontro diretto con Gesù, di questo scambio di termini, Maria, Rabboni, pastore buono e conosce le sue pecore per nome, e che si manifesta, che la va a cercare nel suo lutto. E allora mi chiedevo: ma questa visione degli angeli che funziona ha avuto? A me pare che da un lato, va bene, fa dire a Maria qual è questa domanda, perché piangi, la porta ancora di più a esprimere la sua difficoltà, il suo grande dolore. Dall'altra mi sembra anche che anche se poi non c'è più traccia della visione, ma la domanda che loro pongono ritorna. Gesù riparte dalla domanda che hanno posto gli angeli: donna, perché piangi? E procede focalizzandola sulla ricerca, chi cerchi? E così, insomma, mi sembra che sia da un lato una visione molto mite, molto semplice, che non spaventa, che lascia posto a Gesù, ma nello stesso tempo che serve a Maria nel suo dolore e che cerca in qualche maniera, che si china di nuovo verso il sepolcro, aiuta Maria a trovare a uscire da se stessa, ecco, a guardare, ad ascoltare una domanda che le interroga, a esprimersi, e prepara, gli angeli preparano l'incontro diretto che è necessario, non possono bastare gli angeli.
Beh, ha detto Paolo, allora mi azzardo a richiamarlo, perché credevo che fosse proprio una cosa troppo banale, ma davvero mi ha ancora una volta colpito molto questa alcuna reazione da parte di Maddalena, della Maddalena all'incontro con gli angeli. Cioè, evidenzia il suo dolore che l'ha annichilita, perché lei che era andata, era tornata, aveva già questo fatto di non aver nemmeno più il corpo su cui piangere, e lì piange e basta. E davvero solo il Signore, il suo annuncio, che la alza anche lei, perché Gesù non vuole, non può essere trattenuto, perché deve salire, ma anche lei si rialza e riparte. Dicevo, solo incontro con Gesù le ridà una risposta, e quindi la rialzano. Vede gli angeli, racconta il suo dolore, ma non cambia niente, non la consola, non la rialza.
Il nome di Maria, che fa prendere coscienza appunto a Maria della presenza di Gesù, e in quel momento lo riconosce, mi fa pensare come il pastore delle pecore. Le pecore conoscono il pastore perché il pastore le chiama per nome, quindi sono chiamate per nome, e quindi riconoscono in quel momento così la sua voce.
La parte seconda del versetto 11 dice: mentre piangeva si chinò a guardare dentro il sepolcro ed ecco, vide due angeli. Mi sembra che questo metta in evidenza un atteggiamento complessivo dell'anima che vede e che trova colui che cerca, piangendo e abbassandosi, chinandosi.
Sembra che, cioè, la prima cosa, così che appunto dagli interventi, questi due ultimi, cioè questo che Gesù segue la logica degli affetti umani, ecco, mi sembra, cioè, basta sentirci chiamare per nome per capire chi chiama, ecco, questa mi sembrava così la prima cosa che colpisce, ecco, Gesù proprio segue questi affetti, ecco, la chiamata per nome, lo sappiamo molto bene chi chiama e come chiama, ma so che il versetto 17 è la parte centrale in un certo senso, letteralmente, almeno sono tutti d'accordo che, certo, non è come la tradotta la Vulgata, non mi toccare, ma non continuare a trattenermi, non li metangere famoso, non è così, almeno mi pare che ho consultato anche addirittura anche i commenti di Giovanni, ecco, e l'importante è questo punto, che vada ad annunciare ai fratelli. E ciò che dirà ai fratelli sono le stesse parole di Gesù che aveva detto nei discorsi dell'addio. Gesù aveva preparato, ecco, allora ne cito almeno 3 o 4. Se mi amaste, vi rallegrereste perché io vado al Padre. Dal capitolo 14 al 16, ecco, Gesù ogni tanto sottolinea questa partenza, questa glorificazione che sta per compiersi. Vado a prepararvi un posto, vado e tornerò a voi, sono uscito dal Padre, ecco, e sono venuto nel mondo, ora lascio il mondo e torno al Padre. Questo è diciamo tutto il discorso che ha fatto Gesù e ha preparato. Allora questa prima apparizione e poi le altre ai discepoli, cioè, confermano tutto ciò che ha detto Gesù, ecco, che aveva detto in riferimento alla morte, cioè che la morte, cioè la sua glorificazione e il suo ritorno al Padre, va e dire ai miei fratelli: salgo al Padre mio e Padre vostro. Cioè, questa apparizione conferma quello che ha detto Gesù durante, appunto, nell'ultima cena, nell'ultimo incontro. Quindi è vero che è la più importante in un certo senso, perché, ecco, conferma pienamente quello che Gesù ha detto.
Qui dice: ma va dai miei fratelli e di loro. La parola fratelli aveva una nota precedente di altre lezioni, avevo un parallelo con il primo capitolo di Giovanni al versetto 12, che dice: ha dato il potere a quanti però lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Allora qui c'è l'accoglimento di Maria e questi figli che sono tutti fratelli. E poi c'è anche la, diciamo, il sommo sacerdote, quando stabilisce di uccidere Gesù, al capitolo 11, versetti 52, dice: quando deve morire, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi, e quindi diventano tutti figli di Dio, diventano fratelli.
Io volevo solo notare che ci sono due volte, due modi di voltarsi, diciamo, perché si dice: detto questo si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, però non lo riconosce. E dopo dice di nuovo: allora essa voltatosi verso di lui. Quindi in teoria uno dice: beh, se era già voltato l'avrebbe già dovuto riconoscere. Quindi il fatto che venga chiamata per nome effettivamente è un modo di voltarsi diverso, è un modo di riconoscerlo, per cui bisognerebbe capire perché questa differenza tra i due momenti, ecco, che cosa è scattato in lei. È stato il modo di chiamarla, perché anche prima Gesù già parla, no? Le parla, quindi lei avrebbe potuto riconoscerlo dalla voce, ecco, diciamo. Invece è il momento nel quale viene chiamata per nome che fa scattare in lei.
C'è una piccola nota nella mia Bibbia che dice: fin qui, rispetto al versetto 17-18, fin qui Gesù aveva parlato di Dio chiamandolo mio Padre, e ora, pur mantenendo una distinzione, egli parla per la prima volta della paternità di Dio concernente i discepoli. Quindi quando Gesù dice Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro, e quindi associa i discepoli a sé chiamandoli fratelli, e quindi il frutto della passione, morte e resurrezione del Signore è questa nuova figliolanza per i suoi discepoli.
Ci si può chiedere, viene anche molto discusso, può rimanere anche incerto il significato o i significati possibili delle parole di Gesù. Anzitutto il versetto 17, a parte la traduzione, cioè non toccarmi o non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre. E poi successivamente dice, forse dovrebbe tradurre, sto salendo al Padre, anaveno, presente a senso dinamico in genere in greco, sto salendo al Padre, e anche l'annuncio che deve dare, le parole che Gesù dice sono concentrate su questa espressione, sto salendo al Padre, e quindi pare un po' diverso dagli altri Evangeli su questo punto, e corrisponde, come è stato già detto, all'insegnamento precedente. È una salita al Padre che è già cominciata con la croce. Perché non dovrebbe trattenerlo? Perché non è così dal Padre meno chiaro? Non trattenermi, non sono ancora salito al Padre. Ci possono essere diverse interpretazioni. L'altro punto centrale, naturalmente, è il seguito del versetto 17, con la formula di Gesù, sto salendo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro, che mostra molto bene come nel linguaggio dei Vangeli quando si dice Padre si dice Dio. Padre è una qualifica di Dio, e questo rimane anche nella liturgia. Noi diciamo o Dio Padre onnipotente, non diciamo o Dio Padre virgola onnipotente, propriamente diciamo o Dio Padre onnipotente. Perché sottolineo questo? Questo è un tipo di cristologia, diciamo, che troviamo nel Nuovo Testamento, perché è molto molto importante, molto forte, quando leggeremo al versetto 28 che Tommaso dice a Gesù Dio mio. Allora da questo comprendiamo che quando si dice, si arriva a dire a Gesù, Gesù concreto, Dio, si indica l'incarnazione, non si indica l'identità. Non c'è uno solo, sono sempre due. Dice Gesù qui, al Padre mio, al Dio mio c'è Gesù e c'è Dio, e c'è Gesù e c'è il Padre. Allora quando Tommaso dice mio Signore e mio Dio, si intende un'affermazione complessa, profonda, cioè si intende il mistero dell'incarnazione. Potremmo anche esprimerlo con il prologo, ecco, la parola divenne carne, nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio ce lo ha mostrato. Si intende sempre il mistero di Gesù come presenza, come dimora di Dio, come Gesù ha più volte sottolineato nei discorsi. Non credete che il Padre è in me, cioè che Dio è in me? Rimane Gesù e rimane Dio. Il mistero profondo di Gesù è che lui non è solo un uomo, è la presenza stessa di Dio. Questo è il linguaggio anche teologico del Vangelo di Giovanni, è passato anche sostanzialmente nella liturgia, penso soprattutto nella liturgia latina, perché l'Oriente ha preso molto più il linguaggio dei concili trinitari, ecco, del IV, V secolo, la liturgia bizantina almeno, ecco, è molto piena di tutto questo, addirittura utilizza le formule, ecco, invece nella liturgia latina noi vediamo che è molto vicina al linguaggio biblico.